I know.
Allora, vogliamo cominciare? Buonasera a tutti. Ci sono cose che dovete dire, cominciate voi, poi io continuo.
Facciamo un
devo per forza concentrarle, no? Comunque se avete qualcosa da dire cominciate, che così io le riduco al minimo comune denominatore. Mamma mia, come mai? È un brutto segno. E sei per mai dormito stanotte, vero Paolo? Immagino.
sono date le figlie dal padre e quindi essendo stati dati
è un approccio razionale o è un approccio puramente relativista, tendendo a mettere tutto sullo stesso piano?
Questo è un discorso sia il primo che il secondo che stasera dobbiamo riprendere, quindi ci ritorniamo sopra. Poi altre cose? Guardate che abbiamo detto delle cose finora molto riassuntive, ma molto grosse, con grosse implicazioni, quindi sarebbe bene esplicitarle, ma sì, sono riuscito a stuzzicare queste esplicitazioni, mentre se no speriamo che, come succede nell'uva, che per fermentare deve stare un po' lì, fermentino piano piano col tempo, perché indubbiamente quelle che ci siamo posti sono delle questioni abbastanza grosse in sé da dipanare, ma rilevanti o di grossa rilevanza per la visuale del mondo, della vita, di noi stessi, degli altri, che possono avere, man mano che vengono approfondite, possono avere anche dei grossi risvolti nell'ambito delle scelte di vita o della revisione delle nostre scelte di vita o della fondazione delle nostre scelte di vita. Dicevamo l'altra volta che dobbiamo andare alla ricerca con la nostra intelligenza, che è lo strumento tipico della teologia, come abbiamo detto, che la parola stessa significa. Dobbiamo andare alla ricerca di criteri di discernimento o dei modi con cui fare un testo, un screening, come si dice oggi, sulle cosiddette religioni rivelate, relativamente alla nostra domanda sull'ipotesi che Dio si sia effettivamente rivelato, che è la domanda che ci siamo posti da due o tre volte in questa parte. Se cioè Dio si sia rivelato all'uomo veramente, direttamente, intenzionalmente, e quindi attraverso dei canali storici di comunicazione, perché non si può comunicare con l'uomo se non attraverso la storia, no? O entrando nella sua storia. E del resto tali dicono di essere, cioè dei canali storici di comunicazione di Dio, tali dicono di essere queste religioni. Ora proviamo a fare qualche approccio di discernimento. Innanzitutto sulla identità di Dio, al di là della sua semplice esistenza, visto che sulla sua semplice esistenza abbiamo detto che basta anche solo l'intelligenza umana per intravederla, ma soprattutto sull'identità di Dio, le tre religioni rivelate hanno come una specie di denominatore comune, come l'abbiamo chiamato l'altra volta. Hanno prodotto, cioè, in modo derivato l'una dall'altra, un dato molto importante sull'identità di Dio, il cosiddetto monoteismo. Non è una cosa da poco avere portato al massimo di chiarezza una cosa come questa, che Dio, cioè, per essere Dio bisogna che sia unico e incomparabile, non soltanto il supremo, il superlativo, cioè una grandezza umana, per così dire, divinizzata, con le qualità umane portate al superlativo assoluto, no? Il più, il massimo di. Che Dio, per essere il Dio, bisogna che sia unico e incomparabile, non solamente quindi una grandezza come quella umana portata al superlativo, oppure una delle forze della natura personificate, come sono gli dei della stirpe, della fecondità, della fertilità delle greggi o dei terreni, che sono tipici delle religioni legate al nomadismo, oppure alla sedentarizzazione agricola, oppure magari una forza oscura e terrificante come il cosiddetto destino o il fatto delle famose tragedie greche, no? Che domina lo scenario delle tragedie greche. Non è una piccola cosa aver portato, diciamo, a chiarificazione una questione del genere, perché nella storia delle religioni che si conoscono, o in una filosofia della religione in quanto tale, si è parlato, a proposito dell'immagine di Dio, di termini svariatissimi, si è parlato di teismo, intendendo per teismo Dio concepito come un'entità fuori dal mondo o al di sopra del mondo, come una pura entità, un principio supremo di spiegazione e di destinazione del mondo, la famosa causa delle cause. Oppure si è, al contrario, parlato di panteismo, cioè un termine per indicare che Dio sarebbe come l'anima o la sostanza di tutte le cose che esistono, come l'energia vitale motrice e immanente a tutto ciò che si muove, tutto ciò che vive. Oppure per mettere insieme queste due caratteristiche opposte del deismo e del panteismo, si è parlato di panenteismo, che è un'altra espressione tecnica intermedia tra le altre due, usata per indicare un'entità immanente al tutto, ma anche al tempo stesso trascendente più tutto. Diciamo che in prospettiva storica, o come si dice diacronica, un termine tecnico che vuol dire poi evolutiva, storico evolutiva, si è parlato nella storia delle religioni di una specie di evoluzione delle religioni che sarebbe passata da una forma più primitiva di politeismo, quindi una molteplicità di deità o divinità, e poi si sarebbe passati per evoluzione, per sviluppo, per crescita di consapevolezza teologica, si sarebbe passati dal politeismo al enoteismo, che vuol dire che in questa moltitudine di deità ce n'è una superiore, c'è una gerarchia, no? E c'è una in cima alla gerarchia. Questo sistema, diciamo, di combinazione tra il politeismo e una gerarchia all'interno del politeismo, si chiama enoteismo, cioè fra i tanti uno superiore o, diciamo, dirigente il sistema, per giungere infine come evoluzione e sviluppo più completo, più maturo, al monoteismo vero e proprio, inteso appunto, come dicevamo prima, Dio per essere Dio bisogna che sia unico, e non solo unico nel senso di supremo, ma nel senso di incomparabile con nient'altro e nessun altro. Indubbiamente l'essere arrivati nelle religioni rivelate a questo modo di concepire Dio, di tipo così preciso e rigoroso come è nel battesimo, nel musulmanesimo in maniera forse ancora più rigida o rigorosa, è l'essere arrivati a questo, a mettere a fuoco questo, è non solo il grande patrimonio comune di queste religioni cosiddette rivelate, ma è quello che interessa a noi di più, è una forte ragione della loro credibilità o di verifica della loro autenticità come rivelate, come dicono di essere. Infatti, se Dio si è rivelato, non può essersi rivelato che come tale, cioè come unico e incomparabile. In altri termini, il monoteismo rigoroso ha tutte le carte in regola per essere rivelato, per essere un connotato autentico, per così dire, della carta d'identità di Dio. E non c'è alcun dubbio che ebrei, cristiani e musulmani sono monoteisti. Basterebbe, come documentazione minimale, ricordare ricordarsi la famosa professione di fede ebraica del capitolo sesto del Deuteronomio, cioè di uno dei libri fondamentali, fondanti delle scritture ebraiche, dove si dicono le famose parole che stanno scritte perfino negli stipiti delle porte, delle dimore dei credenti, dei praticanti ebrei. Shema Israel, dice l'ebraico, ascolta Israele, Adonai Elohim, Adonai sta per Yahweh, il nome impronunciabile, appunto perché unico e incomparabile, del Dio unico, vivente e vero. Adonai, dunque, che sta per questo nome proprio di Dio, è Elohim, il nostro Dio, il nostro, la nostra divinità, ma poi subito dopo si dice Adonai e Ad, parola ebraica che significa è unico, è uno. Sì.
Nella Bibbia si parla anche di altre divinità, no? Relativa ad altri popoli, oppure anche allo stesso popolo che adora altri idoli.
No? Lo stesso popolo di Dio che si è corrotto.
Oppure si fa capo a Dio stesso che è superiore ad altri dei, di altri popoli.
Sì, perché come dire, nella maturazione dell'evoluzione storica della professione di fede ebraica c'è stato un processo dal meno al più, dal peggio al meglio, c'è stata una maturazione progressiva, ci è voluto il suo tempo. Noi non siamo certi, per esempio, mentre sappiamo che la storia, diciamo, documentata e documentabile di questo popolo incomincia attorno al 1200 a.C., noi non siamo certi che fino al 500, 400 avanti Cristo il monoteismo rigoroso di Deuteronomio 6 fosse già così chiaro, così come è stato definito proprio, quasi come un dogma, diremmo noi con il linguaggio cristiano, nel capitolo 6 del Deuteronomio, che poi è una frase programmatica, sintetica, un piccolo credo, no? Che viene addirittura murato, vi dicevo, negli stipiti delle porte. Deuteronomio dice: te lo devi scrivere nella mano, te lo devi tenere come un pennaio davanti agli occhi, quando sei in casa, quando sei fuori casa, dovunque tu vada. Questo deve stare sempre davanti a te. Quindi Shema Israel, che poi era la preghiera, diremmo noi, del mattino e della sera di un, e lo è anche oggi di ogni ebreo credente, proprio perché contiene l'essenziale, no? La professione di fede. Oppure basta ricordarsi la famosa sura del Corano, la famosa citazione del Corano che riporta la professione di fede musulmana in quei famosi termini la ila e dall'ahi, non c'è divinità all'infuori di Allah. E Maometto è il suo profeta, cioè Muhammad al-Rasul, cioè, e questa cosa ci è stata rivelata, in altri termini, dal nostro padre nella fede. Lo stesso termine Allah, linguisticamente in arabo, corrisponde alla parola italiana ormai poco usata, Iddio, che presente id con due dino, Iddio, che è la fusione di il Dio, cioè l'unico. La stessa espressione Allah linguisticamente significa al-ilah, è la fusione di queste due parole, al che è l'articolo il, ilah che significa Dio, divinità, quindi il Dio, il Dio. Questo è linguisticamente la traduzione letterale di Allah. Quindi non c'è altro Dio se non il Dio, dice il musulmano nella sua professione di fede. Quindi basterebbe ricordare queste elementari, diciamo, documentazioni minimali, non c'è alcun dubbio che si tratta di un monoteismo nel senso più rigoroso e più preciso, consapevole, consapevolizzato. Quindi questa è una prima caratteristica di queste tre religioni, che essendo una cosa tutt'altro che scontata, tutt'altro che facile, e che confrontata con la storia e la filosofia della religione rappresenta una vetta, una vera e propria vetta, un culmine di maturazione, non c'è alcun dubbio che questo è una ragione di credibilità. Se un Dio esiste, se si è rivelato, non può essersi rivelato che come tale. Poi, nel patrimonio comune di queste tre religioni cosiddette rivelate, c'è un altro risvolto umano del monoteismo, che nelle scritture ebraiche è riassunto nel termine Goel, che più o meno nelle nostre lingue equivale a salvatore, oppure è riassunto nella frase del libro della Genesi, che è un altro dei libri fondanti della Bibbia ebraica, la frase che dice Dio vede e provvede. Oppure nel Corano, la stessa cosa, prendendo sempre le parole delle scritture ebraiche, è riassunto nei termini, anche qui molto spesso ripetuti durante il giorno, nei cinque momenti di preghiera quotidiana del musulmano: Allah è grande e misericordioso. Questo termine è importantissimo e centrale nelle scritture musulmane. Allah è clemente e misericordioso. Misericordioso vuol dire appunto qualcosa di, un termine preso dalle scritture ebraiche, vuol dire appunto questo che il Dio unico, vivente e vero, che si è rivelato negli eventi storici di questi popoli che lo hanno manifestato nelle scritture ebraiche attraverso una lunga storia, nelle scritture musulmane attraverso una dettatura, parola per parola, di quello che è scritto nel Corano in lingua araba, dettatura parola per parola in lingua araba all'orecchio di Maometto da parte dell'arcangelo Gabriele, stesso personaggio di cui parlano le scritture ebraiche e cristiane, appunto perché, come abbiamo detto l'altra volta, queste tre religioni si sono sviluppate l'una sull'altra e l'una dall'altra in modo concatenato. Misericordioso vuol dire che il Dio unico, vivente e vero, si occupa dell'uomo, si interessa della nostra umanità e della nostra storia, dalla cosiddetta creazione dell'uomo al cosiddetto governo del mondo, dicono le scritture musulmane, o della storia, come dicono le scritture ebraiche, fino alla destinazione finale o remunerazione o giudizio dei nostri comportamenti nei suoi confronti e nei confronti dei fratelli della comunità, dei credenti o del suo popolo. Il Dio unico, e come dicono le scritture ebraiche, tre volte santo, cioè il significato ebraico della parola santo vuol dire totalmente diverso, o come abbiamo detto prima, incomparabile, totalmente diverso dai cosiddetti idoli, parola di origine greca, eidolon, che significa ciò che sembra Dio ma non è, ciò che potrebbe sembrare Dio ma non è, quindi false immagini di Dio o dei che non sono Dio, perché il Dio vero non può essere che unico e incomparabile. Misericordioso dunque vuol dire desideroso di entrare in relazione con noi, clemente e misericordioso vuol dire che entra in relazione con noi come dei peccatori e che si prende cura delle sue creature, delle nostre sorti, nonostante che siamo dei figli o delle creature, diciamo, che usano la propria libertà anche contro Dio stesso. Quindi il Dio unico, il mono Dio o il monoteismo, non è chiuso nella sua assoluta superiorità, o come dicevano teologi di lingua latina, aseità, l'essere a sé, una realtà a sé, ma è aperto alla relazione con noi, non come suoi concorrenti o, come si dice oggi, come suoi competitors, ma come, dicono le scritture ebraiche, come gregge del suo pascolo, da cui viene il concetto di alleanza, caratteristico delle scritture ebraiche e poi cristiane, e di codice dell'alleanza. Codice dell'alleanza nelle scritture ebraiche è quel blocco di testi centrali dei libri dell'Esodo e del Deuteronomio che cominciano con la pagina che noi chiamiamo dei dieci comandamenti o delle dieci parole, come dice invece il testo ebraico. Le dieci parole chiave del codice dell'alleanza, di cui poi tutti gli articoli dettagliati successivi sono delle applicazioni e delle attualizzazioni alla casistica concreta della vita. Da questo modo di concepire il monoteismo come rivolto verso di noi deriva questo concetto di alleanza così fondamentale delle scritture ebraiche e poi cristiane, oppure di governo del mondo, come dicono le scritture musulmane, che ha il suo corrispondente da parte nostra nel linguaggio ebraico, nel cosiddetto timore di Dio, che è un'espressione che tradotta in italiano diventa subito equivoca, perché timore non significa paura, ma significa adorazione. E nelle scritture musulmane corrisponde da parte nostra il corrispondente del timore di Dio ebraico, che in arabo si dice Islam. È una parola da cui puoi dire musulmano. Islam è una parola che significa sottomissione al governo supremo di Dio. Sottomissione è la traduzione italiana più vicina della parola Islam, e quindi musulmano, che è il participio passivo del verbo derivante da questa parola, del verbo sottomettere, vuol dire i sottomessi a Dio. Non si usa, come vedete, il termine credente, ma si usa il termine sottomesso. Anche qui, anche questo patrimonio comune di queste religioni rivelate, forse vi sarete chiesti perché io ho citato sempre le scritture ebraiche e le scritture musulmane, non le scritture cristiane, precisamente perché il cristianesimo è una forma di derivata delle scritture ebraiche che le incorpora addirittura, no? Antico, Nuovo Testamento, Antica e Nuova Alleanza, sotto il denominatore comune della stessa parola alleanza. Quindi non c'è bisogno di ripetere ciò che è identico da una parte e dall'altra per quanto riguarda questa cosa, queste due cose che abbiamo detto finora. Ora, questo patrimonio comune di queste religioni è anche questa una buona ragione della loro credibilità e di verifica della loro autenticità, come dicono di essere, cioè come rivelate. Infatti, nel concetto stesso di rivelarsi da parte di Dio, ci sta appunto questa immagine di Dio chinato verso di noi, o che si prende cura delle sue creature. Nel concetto stesso di rivelazione è implicito questo, quindi se esiste un Dio, se si è rivelato, non può che essersi rivelato, e appunto perché è rivelato con caratteristiche di uno che si interessa della nostra umanità, della nostra storia, e vuole, desidera costruire una relazione, desidera comunicare e costruire una relazione diretta con il gregge del suo pascolo, con il suo popolo. Ma poi c'è un aspetto del monoteismo che è un po' meno umano e un po' meno segno di credibilità. E cioè che cosa? Il fatto che sia nelle scritture ebraiche sia nelle scritture cristiane monoteismo significa monolitismo, significa un totalitarismo religioso. E quando dico totalitarismo intendo il significato letterale della parola, cioè una sovranità, un governo che comprende tutto, che per esempio, ecco la cosa che volevo evidenziare, che rende più chiaro quello che volevo dire, che per esempio sia nelle scritture ebraiche sia nelle scritture musulmane, accentuando ancora di più, non c'è la distinzione tra le sfere della vita che noi oggi abbiamo quasi come un patrimonio acquisito, ahimè, a prezzi altissimi. E drammatici. Per esempio, non c'è la distinzione tra la sfera religiosa e la sfera politica. Queste due sfere non sono due sfere, sono un tutt'uno. E da questo tutt'uno, proprio discendente direttamente dal mono teismo come monolitico, come totalizzante, discende quello che noi moderni, che abbiamo conquistato queste distinzioni, vi dicevo, a prezzo delle guerre di religione, per esempio, per dirne solo una, cioè gli spargimenti di sangue che hanno bagnato tutta l'Europa da un capo all'altro per anni e anni, per decenni addirittura. Non essendoci la distinzione fra sfera religiosa e sfera politica, la politica è una questione religiosa e la religione è una questione politica. Cioè, noi diciamo con i termini nostri che ormai abbiamo, dicevo, acquistato le distinzioni. Ne discende da un monoteismo concepito così, ne discende il fanatismo religioso o l'integralismo. Questi sono i due termini che oggi usiamo più spesso, no? Fanatismo, integralismo. Noi li usiamo dalla nostra prospettiva europea occidentale come due conquiste, o una conquista, perché sono due parole, per la stessa cosa, della nostra civiltà, ma non sono assolutamente concepite e vissute come tali. Nelle scritture ebraiche e nelle scritture musulmane, che non a caso hanno generato fenomeni di estremismo, come lo chiamiamo noi. Noi lo chiamiamo estremismo, fanatismo, integralismo. Per loro è coerenza con il monoteismo. Il monoteismo, inteso in questo modo così rigoroso e totalizzante, comporta che Dio sia l'unico sovrano della storia e di tutti gli uomini indistintamente. Quindi, per ognuna di queste religioni, la sottomissione a Dio, noi diremo la fede, comporta come regola fondamentale del codice dell'alleanza questa teologia politica, per cui il re, quando c'era il re, è il figlio di Dio. È il portavoce e il rappresentante della sovranità assoluta di Dio. Oppure sia nelle scritture ebraiche che nelle scritture musulmane esiste il concetto di guerra santa. Perché santa? Perché la sottomissione, il lavoro per attuare la sottomissione all'unico vero Dio di tutti. Quindi ad Allah di tutti i popoli, o al Dio di Israele le parallele formazioni, politico-religiose di ambito ebraico, di tutti i popoli al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Questa coerenza rigorosa e totalizzante con il concetto di, con la professione di fede, con la, la teologia monoteistica, comporta per esempio i fenomeni moderni che noi consideriamo piuttosto semplicisticamente dall'esterno come fenomeni estremistici o terroristici, che sono per esempio la formazione religioso-politica che si chiama gli Hezbollah. Hezbollah, sentite la finale Allah in questa parola, significa i guerrieri di Allah. I mujahideen del popolo. Questo è il participio passivo del verbo che deriva dal sostantivo jihad, che significa la lotta. Dunque sono i militanti del regno di Dio. Così come nella storia di Israele dei secoli passati, gli zeloti che hanno osato mettersi in guerra aperta contro Roma come una pulce contro l'elefante, in nome di Dio, così come i Maccabei della guerriglia santa precedente a quella degli zeloti, così come oggi le forme di estremismo, come li chiamiamo noi, delle formazioni politiche, e quindi bisogna dire politico-religiose, ebraiche, moderne, come il Gush Emunim, il gruppo dei credenti, come altre formazioni simili che portano nomi simili a quelli paralleli che vi ho detto del, del mondo musulmano. Ecco, queste cose nella concezione teologica monoteistica, rigorosa e totalizzante sono delle forme di martirio o di testimonianza religiosa estrema o di militanza religiosa totalizzante, perché non esiste la distinzione tra la sfera politica e la sfera religiosa. Ripeto, noi facciamo presto a usare terminologie di questo genere, perché proveniamo da un'eredità che è l'eredità del cristianesimo, che fra le tre religioni monoteiste è quella che nelle sue scritture prevede questa distinzione le uniche scritture di queste tre religioni che prevedono queste, questa distinzione, sono le scritture cristiane, cioè il Nuovo Testamento. Ma nonostante che nel Nuovo Testamento ci sia la distinzione tra Cesare e Dio, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, questa è l'unica espressione di questo genere presente nelle scritture di queste tre grandi religioni, nonostante che però esista nel patrimonio scritto, no? Per essere conquistata a livello di consapevolezza e poi di prassi, questa distinzione ha dovuto attraversare secoli e secoli di lotte feroci, prima tra ebrei e cristiani e poi tra cristiani e ebrei e poi tra cristiani e cristiani. Oggi siamo arrivati addirittura all'estremo opposto, no? Noi chiamiamo questa distinzione anche con il termine laicità, cioè la distinzione tra la Chiesa e lo Stato, in altri termini, tra la sfera religiosa e la sfera politica. Ma noi siamo arrivati, questi ultimi due secoli in particolare, all'estremo opposto della confusione tra questi due, tra queste due sfere, dell'unificazione tra queste due sfere, siamo arrivati non alla distinzione, ma alla separazione, che nel linguaggio giornalistico moderno si chiama laicismo, non laicità, che sarebbe la distinzione, ma laicismo, che significa la separazione. La separazione però comporta che la famosa conseguenza che la politica è una cosa sporca e che più se ne sta alla larga e meglio è, perché aver separato l'istanza del codice dell'alleanza dall'istanza morale, etica, dall'istanza politica, vuol dire aver ridotto la politica pragmatismo a mero gioco di forze contrapposte. Come vedete, queste cose che sono di straordinaria attualità sono passate attraverso il crogiolo, sono particolarmente una di queste tre grandi religioni che è passata attraverso il crogiolo drammatico delle lotte di religione che poi hanno portato alla distinzione prima e poi addirittura all'estremo opposto, che è la separazione tra queste due sfere, che si chiama laicismo o anche secolarizzazione in linguaggio più ecclesiastico. Vedete come il monoteismo di queste grandi religioni abbia avuto un risvolto totalizzante, appunto perché monoteismo, in quella frase del Deuteronomio che vi citavo prima come un piccolo credo, dopo aver detto le parole che vi ho citato, si dice, dopo aver detto il Signore è uno, si dice: perciò tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Sentite la ripetizione di questo tutto? Con tutto, con tutto, con tutto. è il totalitarismo, cui noi diamo significato oggi esclusivamente nella sfera politica, ma che implica anche il totalitarismo inteso e usato solo nella sfera politica, implica una forma di revisione del potere, implica una forma di monoteismo laico, cioè ateo. Non a caso i totalitarismi moderni si sono sposati ideologicamente con posizioni di ateismo, non a caso, perché hanno, per così dire, sostituito a un monoteismo un altro monoteismo. È la stessa musica, sono cambiati solo gli strumenti o le tonalità. Ora, questa declinazione del monoteismo ovviamente non si può dire che sia come le altre due cose che abbiamo detto fino adesso, che sia una buona ragione di credibilità e di verifica dell'autenticità di queste religioni come rivelate. Qui c'è di mezzo una evoluzione, uno sviluppo, una maturazione nel modo di intendere il totalitarismo religioso, che una cosa è se distingue i fischi dai fiaschi e una cosa è se non li distingue. Sono due paia di maniche completamente diverse. Delle tre grandi religioni, due hanno proceduto in maniera monolitica e militante ed estremamente totalizzante per questa strada. Il cristianesimo, già dall'epoca di Gesù, da questa famosa sentenza di Gesù, ma poi a prezzo di secoli e secoli di coscientizzazione di questa cosa, ha proceduto in una direzione che ha reso possibile, ad esempio, sul piano politico, la laicità, la democrazia, queste forme moderne di governo non totalitaristico e non giustificato religiosamente, perché non dimenticate che anche le monarchie assolute europee fino all'altro ieri hanno giustificato religiosamente la loro assolutezza, il loro assolutismo, l'alleanza trono-altare è una delle categorie classiche della storia dell'Europa moderna, non contemporanea, ma della storia moderna sicuramente. Quindi vedete che ci sono implicate nel monoteismo o nel concetto di alleanza, di regno di Dio, di sottomissione a Dio, ci sono implicate delle questioni, dei problemi, dei nodi che, se non interviene l'intelligenza al servizio della professione di fede, e l'intelligenza è appunto la facoltà con la quale noi possiamo distinguere, capire, comprendere, leggere correttamente interpretare, cioè leggere correttamente il significato della scrittura, se non interviene l'intelligenza, e cioè la teologia, nel senso che abbiamo detto, vedete che ne possono venire delle conseguenze madornali. Che, per tornare alla domanda prima di Guido, senza dubbio hanno dei, sono connesse con dei fattori economico-sociali o dei contesti storici dove il fattore economico e sociale, questo da quando Marx ci ha insegnato che l'economia è l'infrastruttura prima ed elementare di tutte le altre sovrastrutture, noi abbiamo incominciato a fare queste distinzioni e queste comprensioni, ma non è così, per esempio, nella enorme mondo musulmano, dove l'uso dell'intelligenza non solo non è previsto. Dunque, esiste la teologia, la parola teologia nell'ambito arabo esiste. E sapete qual è la parola teologo in arabo? Talib, da cui viene talebano. I talebani sono gli studenti di teologia coranica. Ora, se la teologia, come è nel musulmanesimo, non prevede l'uso dell'intelligenza al servizio della fede, quindi della professione di fede, della comprensione delle scritture, non ci sarà possibilità di dialogo, non c'è possibilità di collaborazione, ci potrà essere al massimo tolleranza, ma non dialogo. Precisamente perché per Pia, logate, parola di origine greca, bisogna metterci di mezzo il logos. Il logos è la parola greca che significa l'intelligenza. E fino a quando nel musulmanesimo o nell'ebraismo osservante ortodosso tradizionale, rigoroso, di stampo farisaico, che è la religione di Stato, ancora, anche questo concetto, religione di Stato, sentite come implica l'abbinamento, la non distinzione tra la sfera religiosa e la sfera politica, no? Fino a quando non interviene una mutazione, una rivoluzione culturale di questo genere, per cui per teologia si intende l'uso dell'intelligenza e non l'esclusione dell'intelligenza, come si intende in arabo Taleb o Taleban, nella forma araba dell'estremo oriente dell'arabo, nel dialetto dell'impressione della pronuncia araba dell'estremo oriente, che prevede soltanto la lettura in arabo, l'apprendimento a memoria e l'esecuzione, notate bene la parola, l'esecuzione della scrittura come comando, come ordine. Non ci sarà nessuna possibilità, non dico di democrazia o di collaborazione o di dialogo, ma ci sarà, per forza di cose, il contrario. E come vedete, non solo per motivi economici, né prima di tutto per motivi economici, ma per motivi religiosi. Noi che abbiamo un po' archiviato la religione, noi occidentali, come patrimonio del passato, come qualcosa da museo, non comprendiamo nemmeno più linguaggi di questo genere. E scambiamo quindi i fischi con i fiaschi. Quindi fino a quando noi non comprendiamo correttamente che cosa significa il monoteismo per chi non fa, non usa l'intelligenza, ma a servizio della lettura e comprensione della scrittura, fino a quando noi non comprendiamo queste cose enormi, che non sono fenomeni economici e sociali, che come tali si possono rimuovere, rimuovendo certe condizioni economiche e certe condizioni sociali. Fino a quando noi non comprendiamo che ci sono di queste robe incarnate nella più profondo dell'animo umano, e vi ricordate che King scriveva l'altra volta, l'abbiamo letto, la frase che ormai oggi come oggi sociologi e politologi riconoscono tutti che la religione è la potenza mobilitante più forte che esista nella storia. Fino a quando non teniamo presente queste cose, noi non capiremo mai che cosa significano le stesse parole di un musulmano o di un sistema religioso, politico, musulmano nei confronti del sistema o della cosiddetta civiltà europea occidentale. Perché parliamo due lingue, perché parliamo tra sordi. Ora, tornando a noi, di là della enorme attualità di queste questioni, questo aspetto del monoteismo certamente non si può considerare una caratteristica un criterio di discernimento della autenticità rivelata. Questo non è e non può essere frutto di rivelazione, non può essere frutto di religione, non si fa altro che dire da parte cristiana che le religioni sono e non possono che essere per la pace, ma queste cose stanno scritte nelle scritture anche musulmane, ma non basta che siano scritte senza essere adeguatamente comprese per quello che dicono o per quello che significano. Per esempio, c'è una sura, c'è un versetto, si direbbe nel nostro linguaggio, del Corano, la sura 548, capitolo 5, versetto 48, Corano capitolo 5, versetto 48, che dice: se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto invece provare con la diversità. Gareggiate in opere buone. Tutto questo sembra il contrario della lettura integralista. Ma perché? Precisamente perché la lettura cosiddetta integralista non ammette la religione, l'intelligenza all'interno della religione. E perciò noi dobbiamo stare attenti che una cosa del genere non si insinui anche nella religione cristiana, che invece ha conquistato da secoli questa distinzione. Perché anche oggi prescindere dall'intelligenza al servizio della fede, anche nelle scritture cristiane o nella professione di fede cristiana, può generare forme di totalitarismo religioso, di fanatismo religioso, analogo a quello di chi non ha fatto le distinzioni che stavo dicendo. Per raccontarvi solo un aneddoto della incompossibilità del musulmanesimo inteso, della teologia musulmana intesa come vi ho detto, cioè senza e contro l'uso dell'intelligenza, ma solo come uso della volontà al servizio della scrittura come ordine, vi ricordo il famoso aneddoto della conquista araba, quando arrivò ad Alessandria d'Egitto, dove aveva sede la più famosa biblioteca, dunque il più famoso monumento culturale del mondo ellenistico, romano, del mondo precedente a quello della conquista araba. Si dice che il sultano, si racconta che il sultano, di fronte alla biblioteca di Alessandria, abbia fatto questo ragionamento semplicissimo: tutto quello che c'è qui, se è contenuto nel Corano, se è già contenuto nel Corano, è superfluo. Se non è contenuto nel Corano, è male, è diabolico, dunque distruggiamola. È un aneddoto, è un episodio, ma è estremamente eloquente. Voi non troverete mai in un paese musulmano l'archeologia, la storia, il culto della storia. Perché? Perché l'archeologia, il culto della storia, significa l'applicazione dell'intelligenza alla vita di un popolo. Io sono stato ormai parecchie volte in Turchia, paese che è stato fondato da un fondatore che ha studiato in Inghilterra e che quindi aveva una testa occidentale, laica, ma che è abitato al 98-99% da musulmani e che quindi ha una, curioso fenomeno paradossale, una costituzione laica e degli applicatori della costituzione, un parlamento e un governo che invece è integralista. E anche qui l'attualità della questione dell'aggregazione della Turchia all'Unione Europea, se non la si comprende a questi livelli, siamo tutti degli allocchi che non capiamo neanche le cose più elementari dei diversi da noi. Ma anche qui non ci interessa, chiudiamo la parentesi. L'ultima cosa che ci rimane da dire e che già abbiamo cominciato a intravedere in questi tentativi di discernimento tra le tre grandi religioni monoteiste è appunto quello che è replicato anche nella seconda domanda di Guido, il fatto che la liberazione venga concepita come una dettatura all'orecchio comporta che il libro sacro o la scrittura sacra sia un oggetto da adorare, non un testo da interpretare, cioè un manuale dove si legge e si esegue, non un testo che ha una storia, un contesto e una serie di fattori di comprensione, se utilizzata l'intelligenza, che lo farebbero evolvere nella comprensione e nell'attualizzazione o nella pratica o nella prassi. Se non esiste la distinzione tra sfera religiosa e sfera politica, questo non ha e non può avere a che fare con la rivelazione. Dio non può essere nemico dell'intelligenza che ha creato lui. Voi capite già da queste due prime osservazioni che queste tre rivelazioni, pur avendo quei grossi denominatori in comune che abbiamo detto, non sono affatto equipollenti dal punto di vista teologico. Se noi le sottoponiamo a un esame critico o diacritico di discernimento teologico, cioè con l'uso dell'intelligenza, non sono affatto equipollenti. Non possiamo certo mettere sullo stesso piano la distinzione tra sfera religiosa e sfera politica e la indistinzione. Le conseguenze storiche sono enormi, enormemente diverse. Ma c'è di più. Se noi facciamo un discernimento strettamente teologico dei contenuti di queste tre rivelazioni, noi troviamo in una di esse delle immagini di Dio che sono assolutamente imprevedibili. Allora, per capirci, faccio questo esempio. Io sono un biblista da 30 anni, ormai 40, cioè mi occupo di studi linguistici, di analisi del testo, di ermeneutica, di interpretazione. Per esempio, una di queste scienze bibliche è la ricostruzione del testo originale, più probabilmente originale, sulla base dei codici più antichi. Come si procede nella cosiddetta critica testuale per la ricostruzione del testo originale? C'è una regola che dice: lectio difficilior, lectio probabilior. Cioè, la versione più difficile da spiegare per noi è quella che è più probabilmente autentica, mentre quella che è più facilmente spiegabile è quella che più probabilmente può essere stata manipolata proprio per essere resa meno difficile. Questa regola di critica testuale non è che si applica solo nel campo della critica testuale, perché è una regola razionale per l'intelligenza. Cioè, è logico che ciò che è più spiegabile, più facile, possa essere più manipolato di ciò che invece appare più difficile. Se noi confrontiamo qui i testi sacri di tre religioni rivelate, qual è l'immagine di Dio più probabilmente rivelata? È quella più probabilmente deducibile, comprensibile, spiegabile come un'elaborazione di un'intelligenza umana, oppure è più divino, proprio perché è divino, ciò che è meno o affatto, per nulla affatto spiegabile come una produzione di una intelligenza umana, cioè di una sedicente rivelazione che in realtà è un'elaborazione di un testo precedente o di una religione precedente compiuta da un fondatore di religione successivo. Ora, nessuna religione al mondo, e men che meno l'ebraismo, e men che meno il musulmanismo, possono concepire o accettare, non possono che respingere e rifiutare, un'immagine di Dio come quella che viene dalle scritture cristiane, del tipo: il monoteismo inteso non in senso monolitico o matematico, ma in senso relazionale. Il famoso Dio comunità di tre che fanno uno, o Trinità, questa immagine di Dio è assolutamente indeducibile dal monoteismo. Un monoteismo di questo genere non può essere prodotto da nessuna intelligenza. Mi ricorderò sempre una professoressa di matematica che, parlando a tavola di religione, ha liquidato il cristianesimo in tre parole dicendo: ma voi raccontate delle balle semplicemente perché vi volete dare l'intento a me, che uno è tre e che tre è uno. Voi stimate la testa. In realtà mandare la testa era lei, nel senso che pensava che fosse una questione matematica, cioè non aveva la più pallida idea di che cosa fosse teologia. Un monoteismo concepito come una unità nella diversità e una unità non di tipo matematico ma di tipo relazionale, per cui, come la Bibbia ebraica dice della coppia umana, che sono due ma fanno uno, perché? Perché si amano, fanno uno nella relazione, nell'amore, nell'unità, nella comunione. Analogamente, e sottolineo la parola analogamente perché è incomparabile, nel punto perché è incomparabile alla caratteristica del divino o del rivelato, tre persone che si amano da sempre all'infinito e in maniera incomparabile con la misura dei due che fanno uno, è perfettamente comprensibile che facciano uno molto di più. Un monoteismo inteso in questo modo, vedete che sfugge inevitabilmente al monolitismo, al totalitarismo religioso, naturalmente se adeguatamente compreso. Un'immagine di Dio che si fa uomo, questo è un altro dei cardini della rivelazione delle scritture cristiane. Un Dio che si fa uomo è inconcepibile, improducibile, indeducibile, incredibile. È una di quelle cose che sono talmente inaspettate, inaspettabili, indeducibili logicamente, che o viene da una rivelazione oppure da nessuna testa umana poteva essere prodotto. A maggior ragione un Dio crocifisso è qualcosa di assolutamente ripugnante al monoteismo ebraico. Le scritture cristiane lo ricordano bene, la frase del Deuteronomio dove c'è scritto: maledetto da Dio chi pende dal legno. Paolo di Tarso, che era un fariseo di stretta osservanza e un teologo del fariseismo, non a caso parla di scandalo della croce. Un Dio crocifisso non è accettabile, men che meno, non è assolutamente ripugnante al monoteismo, ancora più rigorosamente monolitico, delle musulmanie. Tanto è vero che il Corano è stato costretto, di fronte a questo contenuto della rivelazione cristiana, a darne una lettura di questo genere. Gesù è un grande profeta di Allah, di Dio, dell'unico Dio, ma non è morto. Sulla croce è morto un sogna, non lui, perché un amato da Dio non può essere crocifisso, non può essere maledetto da Dio. Ora voi capite, anche solo da questi tre accenni, ognuno dei quali andrebbe adeguatamente sviluppato, perché sentite com'è profondo, com'è enorme la questione, com'è un nodo teologico tipico, caratteristico delle scritture cristiane e solo ed esclusivamente della rivelazione cristiana. Se dunque io voglio fare un discernimento teologico di queste tre rivelazioni, dove io trovo la cosa che abbiamo detto prima, trovo un criterio non di credibilità. Le due cose che dicevamo prima, ma quando mi trovo di fronte a questo tipo di diversità qui non c'è più verso di uscirne, con un discernimento diacritico, cioè usando l'intelligenza umana, non c'è più verso di uscirne se non riconoscendo che cose di questo genere non sono raggiungibili, men che meno producibili dall'intelligenza umana. Non sono compatibili con quello che un'intelligenza umana può intravedere di Dio. Tanto è vero che le altre due grandi religioni monoteistiche respingono con ripugnanza queste tre caratteristiche. Tutte e tre. Come mai? Che significa tutto questo? Vedete, la questione non è chiusa. Vi ho detto l'altra volta che avremmo bisogno di andarci più dentro e per molto più tempo, ma sarebbe sufficiente per adesso che siamo riusciti almeno a intravedere che un discernimento teologico, e qui veniamo alla domanda 2 di Guido, di queste religioni rivelate è possibile, e se fatto con attenzione e con rigore non può che concludere a dire che non sono i più potenti proprio per niente. Se non su quei valori iniziali che dicevamo, cioè il monoteismo rispetto al politeismo, all'enoteismo, le conseguenze del monoteismo come e della rivelazione come un'immagine di Dio rivolta con attenzione, chinata con premura sull'uomo, che dunque non è e non sarà mai il nemico di Dio e men che meno Dio il nemico dell'uomo, ma appena entriamo nella questione del monoteismo inteso in quel modo monolitico che abbiamo detto, non appena entriamo nella questione delle scritture, deposito della rivelazione, intese come pietra sacra caduta dal cielo o reliquia monumentale da adorare o come testo da leggere, comprendere, interpretare e attualizzare con le risorse appunto linguistiche, ermeneutiche, teologiche, appena entriamo anche solo in questa questione, noi ci troviamo di fronte a tre cose che sono assolutamente disparite. Con relative conseguenze storico, politico, sociali colossali come quelli che vi ho fatto intravedere. Se poi andiamo nella questione più strettamente e più pertinentemente e profondamente dell'identità di Dio, dell'immagine di Dio, e che cosa è più probabile che sia un'immagine di Dio rivelata, certamente non è l'immagine di Dio del monoteismo totalitaristico. Certamente le tre caratteristiche paradossali e assolutamente inaspettate e inaspettabili che sono testimoniate, presenti solo nelle scritture cristiane, dicono che se c'è una cosa che più probabilmente può essere solo rivelata, sono cose di questo genere. Ne vengono tante di domande, dai. Accendiamole solo.
Una domanda che mi viene fuori adesso, mi dice come cose, un'altra invece è un'osservazione che mi era venuta in mente riguardo quello che dicevi le volte scorse. Allora, quella che guardava le volte scorse era, tu avevi una sorta di indicazione sul fatto che così tante persone non possono essere state prese per il naso, o comunque non possono aver preso tutte quante una bagna, ok? Allora, però vi dico, sì, è vero, però i musulmani
eravamo nel campo della religione naturale, della rivelazione naturale. Questo discorso l'ho fatto rispetto a ciò che è nelle possibilità dell'intelligenza. Sì, questo vale, ma fuori di quell'ambito.
Ok, allora passo da
questo. Non vale più. Vale il ragionamento lectio difficilior, lectio probabilior.
Allora ti chiedo, le altre religioni o cosiddette religioni possono essere l'induismo, il buddismo e il confucianesimo, questo non lo so quanto.
Sì.
Sono solo infantili o non
evolute, non cresciute? Non ne abbiamo parlato perché non è chiaro in nessuna di queste tre.
L'evoluzione deve essere sempre il monoteismo?
Non è chiaro il monoteismo. Non è chiaro che si dichiarino rivelate.
D'accordo. In generale,
capito? Quindi è un'altra cosa da non mettere sullo stesso piano di chi invece si dichiara tale.
Ah, quindi non sono le evoluzioni della stessa cosa?
No, non hanno proprio niente in comune, neanche storicamente. Neanche tra loro. L'induismo con il confucianesimo, il taoismo, non hanno niente in comune. Poi, l'induismo, gli scritti sacri indù, bisogna esaminare molto attentamente se abbiano elaborato un monoteismo o un panteismo.
Però succede che c'era un'evoluzione dal politeismo al panteismo,
all'enoteismo, al monoteismo. Ma invece le altre distinzioni tra panteismo e deismo o panenteismo non hanno a che fare con l'evoluzione storica, ma hanno a che fare invece con un modo di concepire il rapporto religioso a prescindere completamente dalla storia. A prescindere completamente dalla storia, e quindi più legato alla natura che alla storia.
Quindi non è un'evoluzione.
Non la concepiscono nemmeno la parola evoluzione, queste culture, precisamente perché non hanno il concetto di storia. È tipico già dei musulmani il concetto di storia. Non ce l'hanno. Anzi, lo rigettano come diabolico, cioè produzione dell'intelligenza. L'intelligenza è diabolica e naturalmente, se si riferiscono al fatto che nell'Occidente lo sviluppo delle filosofie è finito anche nell'ateismo hanno la loro parte di ragione, ma lasciamo perdere questo, che è un altro discorso ancora difficile, più difficile da esaminare adesso così in due parole. Ma almeno le cose grandi, cioè di tipo macroscopico, come quelle che stavamo dicendo adesso, credo che si dovrebbero poter intravedere anche in quel poco che abbiamo potuto sommariamente dire. Solo introducendo il logos, cioè l'uso dell'intelligenza. L'unico paese che mi risulti che abbia due o tre, su iniziativa di una mano, professori di università che rischiano di essere radiati perché hanno introdotto, prendendola dalla loro tradizione araba, un'idea di intelligenza positiva, è in Tunisia. Non so chi di noi ha fatto un po' di storia della filosofia, ma si ricorderà, qualcuno ce l'ha fatta, che in Occidente, in epoca alto medievale, sono stati due filosofi arabi che hanno introdotto e insegnato a San Tommaso ad apprezzare la filosofia greca, cioè l'uso dell'intelligenza al servizio della fede. Avicenna e Averroè, così li hanno chiamati i latini, in arabo non mi so dire qual era il loro nome esatto, sono stati due pensatori arabi che hanno introdotto nell'Occidente medievale, che era dal punto di vista culturale non proprio, diciamo, eccessivamente sviluppato, cioè aveva perso il contatto con le radici soprattutto greche, perché nel Medioevo si diceva grecume non legitur, è greco, non si legge, come noi diciamo è arabo, no? Eppure in quel Medioevo due filosofi arabi sono riusciti a fare entrare, ad apprezzare la matematica, le prime nozioni di matematica e la filosofia, un fenomeno dimenticato storicamente. Tommaso ne è rimasto affascinato e ha cercato di adottarne alcune, diciamo, logiche, alcune caratteristiche logiche, ma poi è sparito, anche perché, ripeto, in un mondo dove si conosceva solo il latino, ciò che è arabo, ciò che è greco, sono geoglifici. Però di fatto ciò nonostante, questi due filosofi evidentemente hanno imparato il latino, e chi ha poco poco studiato l'arabo sa che tra l'arabo e il latino, dal punto di vista grammaticale, ci sono alcuni linguistico, ci sono alcuni punti di contatto. Ad esempio, la declinazione dei nomi con desinenze diverse esiste anche in arabo, cosa che noi sappiamo che esiste nella grammatica latina, ma insomma, per dire che è strana la storia, davvero è stata ed è una grande maestra che ha vinto i semi scolari, è proprio vero, però non aveva finito forse di dire. Ma l'idea stessa di introdurre la democrazia in un paese arabo, che quella testa bacata di Bush ha fatto diventare il criterio dominante della politica estera americana per molti anni, è la dimostrazione di quanto fosse stupido quell'uomo, cioè non stupido politicamente che viene di conseguenza, ma stupido intellettualmente, cioè non era in grado di capire, non capiva, non sapeva distinguere, non era alfabetizzato, era un grezzo contadino del Texas. Ma santo Dio, si potrà avere un'idea di questo genere se uno poco poco ha sviluppato l'intelligenza?
Allora,
è assolutamente assurdo.
Un paese intero che sorprendito come l'America, come ha potuto seguirlo e rieleggerlo,
l'America culturalmente, ricordiamoci, io ci sono stato solo 5 mesi di persona, ma ricordiamoci la storia di quel paese a 2 secoli rispetto all'Europa che ne ha 20, ed invece noi, adesso parlando di europei invece che di africani, noi la vecchia Europa con 20 secoli di storia ci siamo fatti imbacucchire dalla cultura anglo-americana. È una cosa anche questa che dà l'idea dell'ignoranza umana proprio sterminata, e di quanto può essere sterminata l'ignoranza umana. Un continente che ha 20 secoli di storia potrà competere con uno che ne ha 2? Eppure una vittoria militare come quella dell'ultima guerra mondiale, con le conseguenze politiche ed economiche, ha fatto sì che noi, se non conosciamo l'America, non conosciamo l'inglese, anzi non l'inglese, l'americano, siamo dei trogloditi. Ma scherziamo? Ma i trogloditi sono scemi? O ci prendono per scemi? Quando io ho provato a ragionare con i miei cugini americani, che pure sono di origine italiana, ma sono nati e cresciuti lì, provato a ragionare delle questioni politiche italiane, non capivano un tubo, non sapevano distinguere il comunismo sovietico, per esempio, dal comunismo italiano, non avevano la più pallida. Ho sentito dire delle cose da sprofondarsi sotto terra, e infatti i miei cugini mi chiamavano My Communist Cousin. Ma esatto, ma io con l'Europa, è quello che non riesco ad accettare, è che la nostra cultura europea l'abbiamo svenduta nel giro di 40-50 anni.
L'America aveva liberato l'Europa,
si è imposta culturalmente. Ma dove stava scritto che anche i romani hanno conquistato la Grecia? Ma Orazio ha scritto giustamente: Grecia capta, ferum victorem cepit. Cioè, la Grecia conquistata militarmente ha conquistato culturalmente il conquistatore, perché aveva uno spessore culturale che i romani neanche se lo sognavano, erano dei rozzi militari, sapevano maneggiare le armi, o più, sono arrivati ad essere dei buoni giuristi, ma più da lì si contano sulle dita delle mani i filosofi latini. Sì, se parliamo di poeti, di letteratura, ma se parliamo di cultura, la cultura di quell'epoca è stata quella ellenistica, cioè importata dalla Grecia. Dov'è che hai imparato a scrivere i dodecasillabi? Dall'Iliade. Dov'è che hai imparato le poesie, i poeti latini? L'Eneide, che cos'è l'Eneide se non un prodotto dell'Iliade? Secondo le loro tradizioni dicono che poi noi siamo figli di un troiano o discendenti di un troiano, cioè di uno che adesso sarebbe la Turchia. Se si va in Turchia adesso e si vede come è ridotta Troia o le rovine archeologiche, fa venire da piangere. Perché la conquista araba ha ragionato come davanti alla biblioteca di Alessandria. Se riesce a svincolarsi, cosa che sapete quanto è difficile svincolarsi dalla cultura dominante, anche per noi che pure abbiamo. Se riesce a svincolarsi,
non posso immaginare persone cieche.
Io sono stato ad Algeri. Io sono stato ad Algeri in uno dei paesi più integralisti. Faccio un esempio dalla mia piccola esperienza. Sono stato ad Algeri in una famiglia musulmana. C'erano due fratelli diversi come il giorno dalla notte, da questo punto di vista. Uno era un talebano e parlava come un talebano. Il suo fratello, attraverso un piccolo fratello di Gesù che viveva in Algeria da 40 anni e che faceva l'operaio, aveva imparato attraverso l'amicizia con lui a svincolarsi dalla eredità ricevuta, e era diventato una persona capace di amicizia, di accoglienza e di comprensione. Era un musulmano non semplicemente tollerante, ma intelligente. Perché non è mica detto che l'intelligenza non ce l'abbiano. Il problema è che per obbligo di professione di fede l'intelligenza è proibita. Fino a quando non si supera questa barriera non ci sarà dialogo possibile. Non basta. Non basta. Avete visto quelli che si sono integrati in Inghilterra, che hanno fatto la breccia urbana l'altro anno? Erano nati in Inghilterra. Erano nati in Inghilterra. Dunque non basta il trapianto demografico.
Allora io trovo che ci sono dei
Io sono stato in Turchia, ho incontrato dei giovani universitari. L'università è estremamente selezionatrice, cioè vai all'università solo se hai la media del 30 nelle superiori, se no niente. Per dire, le intelligenze più selezionate di quel paese, tra le intelligenze più selezionate di quel paese, ho incontrato dei ragazzi che clandestinamente, perché per legge è proibito, andavano in casa dei cappuccini emiliani che sono presenti lì come testimonianza estremamente minoritaria, quasi inesistente, quasi invisibile del cristianesimo, andavano a bussare e entravano in casa, perché guai se si facevano vedere di fuori a parlare con loro, perché erano interessanti a questioni religiose, al cristianesimo. Che vuol dire? Che non è che non hanno l'intelligenza, sì, ma clandestinamente, sia in Algeria sia in Turchia, che sono i due posti dove io sono stato, esiste questo fenomeno, il che vuol dire che l'intelligenza non è naturalmente monopolio di nessuno, ma va educata, non compressa o inibita o proibita e perseguita. Capito? Ma perché ci sono solo totalitarismi? E c'è da interrogarsi seriamente se per quei paesi un totalitarismo illuminato non sia più auspicabile di una democrazia, che non è possibile che esista, anche se la Costituzione la prevede. Per esempio, in Iraq è successo un casino. Da quando? Da quando ci sono andati a frugare gli occidentali. Adesso sono tutti contro tutti. Dio solo sa che cosa succederà di quel paese. Prima c'era una dittatura, fuori discussione, ma era una dittatura che era riuscita a sistemare i rapporti tra 4 o 5 componenti, come ci sono lì, sia religiose, componenti tra musulmani, sia curde, sia armene, sia, era riuscito a sistemare i rapporti in maniera che non si dessero, non si sparassero addosso, capito? Ma anche gli armeni, per carità, però voglio dire, questo appartiene alla storia della Turchia moderna e della fondazione dello Stato, ma gli anni, diciamo, recenti dell'Iraq, prima di questo casino che è successo adesso, erano una dittatura fuori discussione. Ma c'è da domandarsi seriamente, era meglio quando era peggio? Ma a parte i cristiani, ogni giorno lì ci sono 40, 50, 100, 200 persone che saltano per aria, ma da 3 anni, 4 anni, 5 anni, quanti giorni? Ho capito io. Sì, anche noi, bisogna che andiamo via, se no ci imprigionano qui. E la religione, lo Stato no, lo Stato no, perché? Ma perché lo Stato è stato fondato da europei, da gente che veniva dall'Europa, come la Turchia, ma nella Turchia purtroppo il 98% è i musulmani integralisti. Buonanotte a voi. E buona digestione.